Una cosa bellissima che ho sempre notato è che, come posso dire, quando facevo i concerti che c'era solo una fila, erano quelli in prima fila. Adesso che le file sono 300, la prima fila è sempre fatta da quei ragazzi lì. BSMT.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement. Ci siamo, bentornati su questo canale. Se ci state seguendo su YouTube, anzi se lo state facendo e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi così non vi perdete proprio nulla. Se ci state ascoltando su Spotify, perfetto, perfetto, continuate a fare anche questo. C'è la campanella da attivare, insomma, così siete sicuri di essere dei nostri sempre. Io sono Gianluca Gazzoli, come ben sapete qui ormai facciamo tante chiacchierate, sempre tutte molto interessanti, spero, sicuramente no. Per me che le faccio io sono sempre molto interessato, ma in realtà sto scoprendo, insomma, siamo sempre di più e questo è molto bello. E ed è bello appunto incontrare amici, soprattutto se magari sono lì in procinto a poche ore dal vivere un bel momento, perché proprio questo, magari siete su Spotify in questo momento, vi siete appena ascoltati magari qualcosa di suo e adesso siete qui con noi con un passaggio incredibile qui dal Basement, perché è passato Mostro!
Yo,
allora,
bello a tutti ragazzi, come stai?
Bene, io molto bene, tu stai bene?
Bene.
Come si
bene,
vive?
Bene.
Io non avendo mai pubblicato un disco nella mia vita, in realtà quando uscirà questo video probabilmente lo avrete già streamato in un botto di gente, però in realtà noi ci stiamo vedendo praticamente quasi, non dico a 24 ore dall'uscita, ma quasi.
Praticamente.
Come si sta in quel momento?
Guarda, è incredibile perché pensi che sia un momento che non arrivi mai, no? Pensi chissà quanto manca e poi ti ci ritrovi da un momento all'altro. Cioè, mi sono svegliato stamattina dicendo, comunque domani notte, a mezzanotte, domani, insomma, dopo domani mattina,
sì,
quello
sì,
che
sì,
è,
sì, sì.
Esce questo disco finalmente. Quindi è una bella sensazione.
Anche
però.
Perché per ora è una cosa, diciamo, tua, che hai ascoltato tu, i tuoi collaboratori, c'è qualcuno con cui fai un test sulla musica?
Sì, i miei fratelli.
Davvero?
Sì, sempre da tradizione proprio, le prime persone che sentono la mia musica sono le persone in casa fondamentalmente.
Ah,
che
beh,
vedono il primo
bella
primo,
sta
primo,
cosa.
Sì, assolutamente, proprio una tradizione. E poi ovviamente tutti i collaboratori che allo stesso tempo corrispondono a essere i miei amici più stretti e si va avanti.
Allora, tra l'altro devi sapere che ci sono degli ascoltatori di Passa dal Basement che hanno voluto fortemente la tua presenza qui.
Sì.
Cioè, sei tra quelli per cui qualcuno ogni tanto mi prende, mi scrive su Instagram o sotto i video su YouTube, deve passare Mostro,
ce l'abbiamo fatta.
L'abbiamo fatta, infatti prima avevo preso il Ferrari sbagliato evidentemente,
sì,
che tuo fratello
sì.
Era passato
perché la versione più pulita lui,
era lui era più clean,
passa prima di me.
Infatti questa cosa che tu fai ascoltare le cose ai tuoi fratelli apparentemente in realtà sembrano dei mondi lontani dai tuoi, eppure tu gli fai comunque fare il passaggio musicale.
Sì, perché comunque una cosa nella quale sono sempre rimasto sorpreso è che comunque le persone più vicine a me, ma anche i miei genitori, banalmente mia madre, non si sono mai spaventati, anzi hanno sempre compreso al 100% tutte le sfumature del mio linguaggio e ci hanno rivisto tantissimo la mia persona all'interno di quella che è la mia visione creativa.
E anche questo, se ci pensi, è un po', diciamo, non dico originale, però per il genere che fai, per la musica, per l'immaginario che rappresenta, avere anche un bel rapporto con la propria famiglia è quasi una cosa particolare.
Sì. Sì, ma sai, comunque quella è una cosa che ti devi anche togliere da subito, no? Io ho un sacco di artisti, di amici che magari fanno le canzoni e si vergognano di farle sentire ai genitori. Io ho capito che era da subito una cosa che devi sbloccare, perché sennò poi diventa una palla troppo più grande che ti insegue, e quindi da subito le ho detto, guarda, io faccio questo, lo faccio così.
Questo è quello che mi piace.
Esatto, fatelo andare bene.
E quanti anni avevi quando hai fatto questo passaggio del capire che questo era quello che ti piaceva?
Guarda, i miei genitori comunque insistevano che io facessi l'università. Io gli ho detto a mia madre, guarda che mi esce il disco quest'anno, vedrai che cambieranno le cose. Però era un'altra epoca dove comprendo anche che nessun genitore avrebbe detto al figlio, vabbè dai sì, fai il rap. Comunque ci tenevano che io intraprendessi un percorso di studi. Ho fatto un primo anno così, ma già comunque dal secondo, terzo mese era uscito un disco importante, quindi effettivamente portavo a casa dei risultati, avevo degli impegni concreti, dei soldi, cioè stava diventando un lavoro a tutti gli effetti. Allora a quel punto mi hanno detto, vabbè, vai sereno per la tua strada, avrò avuto 21 anni.
Beh, comunque eri già un po' più grandicello, eri
sì,
pronto
sì,
per farti
sì.
Anche questo tipo di esperienza. In realtà come podcast, tra l'altro, tu sei andato ospite a Kashmir da Luca. Beh, ragazzi, cioè, lì c'è la prelazione come sugli atleti, eccetera. E lì mi ricordo avete parlato della musica live, era una puntata su quello.
Sì, perché era il periodo, se non sbaglio, era quello post-Covid, quindi si parlava di questi concerti, quanto ci è mancata la musica dal vivo, così. E io venivo da un bel tour, delle date importanti.
Questa è una figata. Questo per agganciarmi anche al discorso di... insomma di di chi mi diceva no, fai passare mostro dal basement, eccetera. Perché a volte è bello vedere come ci sono dei nomi a cui la gente comunque è così affezionata. Cioè, a volte ci sono dei nomi, magari sono passati anche dei personaggi con nomi, diciamo, magari più grossi perché hanno più anni, perché hanno una certa carriera, ma non hanno più magari non hanno in quel modo un pubblico che ti segue in quel modo lì, così quasi ossessionato. Nel tuo caso ho notato che c'è questo. Guarda, con accezione positiva, ovviamente.
Sì, sì, ma io credo che sia dovuto dal tipo di musica che faccio, che fondamentalmente è una musica che parla tanto di me, è una musica molto intima, e di conseguenza credo che le persone siano molto legate alla mia storia. Comunque ormai sono tanti anni che lo faccio, cioè quest'anno erano, cioè il 2022 erano 10 anni da quando è uscito il mio primo disco, quindi comunque comincia a essere un periodo importante di attività, e in tutti questi anni comunque sono contento di aver costruito un rapporto con le persone che mi seguono, che mi conoscono, si cresce insieme, cioè è una cosa figa che va anche un po' oltre proprio al discorso del fan, della musica, cioè ci si rispetta come persone.
E c'è qualcuno tra il tuo pubblico che tu ti ricordi, che ritrovi sempre ai tuoi live, con cui magari appunto, non dico che c'è un rapporto di amicizia, o magari qualcuno sì, non lo so, però c'è un gruppo che tu magari ritrovi, riconosci da tanti anni.
Dico una cosa che magari sembra una banalità, però c'è una cosa bellissima che ho sempre notato, che come posso dire, quando facevo i concerti che c'era solo una fila, erano quelli in prima fila. Adesso che le file sono 300, la prima fila è sempre fatta da quei ragazzi lì, che erano l'unica fila. Quindi tantissimo, proprio dei ragazzi con i quali comunque magari mi ci scambio dei messaggi, perché ormai sono tanti anni che ci siamo visti tra in store, concerti, cose. Certo. È un pubblico veramente che mi segue da tanto e sono felicissimo di questa cosa.
E secondo
grato.
Te, tu pensi anche a quel pubblico, adesso tu fai un album nuovo, no? Un nuovo che sta uscendo a poche ore. Vuoi presentarlo tu, il titolo?
The Illest Volume 3, ragazzi, let's go!
Let's go, andatevelo ad ascoltare, ma soprattutto quando hai creato e pensato questa cosa, tu pensi a chi lo deve ascoltare, a chi lo ascolterà, se è un pubblico nuovo, se è un pubblico magari tu affezionato, un pubblico magari che ti aprirà a nuove vie, non lo so.
Allora, guarda, sì e no, ti spiego. Io comunque quando scrivo i dischi cerco sempre di mantenere, non di non andare incontro al pubblico, no? Però cerco sempre di mantenere lo stesso principio per il quale il pubblico mi ha seguito all'inizio, cioè che comunque gli ho portato un contenuto diverso rispetto a quello che loro si aspettavano, rispetto a quello che loro volevano, e però mi hanno cominciato a seguire proprio per quel discorso lì, perché portavo una visione nuova, diversa rispetto a quella che era la loro, e cerco di mantenere comunque questo aspetto nella mia musica. E allo stesso tempo però devo tenere conto di quanto cambia la realtà intorno a me, delle possibilità nuove che ho, quindi ad esempio magari il discorso della firma con Sony è stato un qualcosa che ha influenzato molto, ma in positivo, la visione del disco, perché sapevo che finalmente entravo all'interno di alcuni canali che mi avrebbero ampliato tantissimo la visione, e ho tenuto conto di questa cosa, certo.
Ok, e però c'è un qualche elemento che ti renderà sempre ovviamente autentico per chi ti segue?
Sì, ma spero che quello sia l'essenza proprio del mio rap, anzi quello che spero di fare in futuro è proprio di cambiare, di esprimere comunque tutta quella che è la mia persona, in modi completamente diversi, ma mantenendo sempre la stessa energia.
Ok, quello vabbè, insomma nelle canzoni, nelle nuove tracce c'è questa roba
c'è
che
mantiene. Forza.
Però ci sono anche ad esempio nomi importanti della scena, cioè hai fatto dei featuring super fighi.
Sì. Assolutamente.
Com'è, cosa ha significato per te questa cosa?
Ma guarda, è stata una soddisfazione enorme, perché comunque mi sono tolto delle soddisfazioni, anche proprio dei sassolini dalla scarpa, perché ho sempre avuto un po' l'impressione che alcuni artisti fossero un po' resti a collaborare con me, cioè ho sempre avuto la visione di essere quell'artista dove loro dicevano lui è bravo ma... E quel ma era sempre, che ne so, non mi piace quello che è intorno, non mi piace quello che ha fatto, insomma, come se tutti quanti aspettassero sempre che qualcuno facesse un passo nei miei confronti. Sono contento ad oggi di aver annullato questa cosa, avere la possibilità di parlare, colloquiare con artisti, fondamentalmente sia coetanei miei, che quindi sono all'attivo quanto me, sia ragazzi giovani, sia delle leggende come Jake, DJ Sine, insomma, gente che lo fa da tanto tempo bene.
Infatti, insomma, hai fatto due featuring importanti con, tra l'altro, due amici che sono passati qui dal basement con due delle puntate più belle, che sono Amis e Jake. Noi siamo quasi coetanei, più o meno. Tu sei del 92,
sì.
Io sono dell'88, quindi passa qualcosina. Però quando eravamo più piccolini noi, Jake ed Amis, Jake in particolare già faceva cose. Loro cioè, hai avuto quella sensazione del sto facendo un feat con quello che io mi ascoltavo quando ero un ragazzino?
Cavolo, okay. Cavolo. Guarda, guarda, ero a casa con uno dei miei più cari amici, è arrivata la strofa di Jake, e gli ho proprio detto, senti, cioè, leviamoci di dosso questo cinismo, no? Che magari un po' anche ci appartiene perché lavoriamo tanto, quindi uno, nel senso, se le spiega sempre le cose, dice, ok, sto lavorando, quindi c'ho il featuring di Jake, però togliamoci di dosso tutto questo, scordiamoci tutto il lavoro e ricordiamoci di quando veramente a 14 anni facevamo freestyle, copiando le rime ai Club Dogo, andavamo a scuola sentendo i loro pezzi. C'ho la strofa di Jake con Jake che sì, mi fa il props e siamo impazziti. Me lo sono goduto da fan proprio, che è una cosa che è difficilissimo fare ad oggi perché siamo tutti carichi di sovrastrutture, però ho cercato proprio di godermi quel momento come persona che raggiunge un bell'obiettivo personale proprio.
Cioè, hai detto fermati un attimo, allora cosa sta succedendo? Sta succedendo questa roba? Sta uscendo questo disco, c'è questo pezzo, c'è questo featuring
che è una strofa della Madonna, mi fa il props è Jake. Oggi siamo contenti.
Beh, cazzo, quella è una bellissima. Quali sono gli altri step precedenti che ti hanno dato questa sensazione anche in passato di dire ok, cazzo, questa cosa è importante, quest'altro passo è importante, sto sicuramente immagino la firma con Sony che comunque certo, ha un suo significato oltre che a livello di business ma proprio a livello anche simbolico
ma anche soprattutto necessario per me come persona, perché comunque dovevo creare dei presupposti per cambiare la realtà che avevo intorno e quindi dovevo effettivamente mettermi in gioco, e firmare con Sony non significa solo essere all'interno di una rete di contatti, ma significa proprio per me uscire di più fisicamente di casa, incontrare le persone, andare a Milano, spostarmi, vedere delle nuove realtà che mi servono come persona. E poi ovviamente è tutto un discorso che si riflette nella mia musica, però era necessario, io avevo bisogno di stimoli, se no che cazzo racconto?
Poi nel tuo genere in particolare ne hai di roba da raccontare. Sì, sì. E il fatto di essere a Roma o Milano fa cambiare la tua musica?
Sì, oggettivamente sì, sono due città molto diverse. Cerco di trarre il meglio da entrambe, fondamentalmente, finché posso mantenere questo equilibrio di stare un po' a Roma e un po' a Milano, lo continuo a fare, perché ho bisogno di tutto di questi due opposti, fondamentalmente. Roma è una città che come posso dire, permette ancora un po' di nasconderti, di essere invisibile, ok? Mentre a Milano sia un po' sempre sotto i riflettori per come me la vivo io. Però riesco a gestire bene questi due aspetti e mi trovo bene.
Buono.
Insomma.
Cos'è che c'è di Roma che ti ispira nella tua musica? Cioè che al di là della tua vita c'è qualcosa che è stato fondamentale per quello che hai scritto fino ad oggi?
Ma sicuramente anche l'influenza musicale, vedere tantissimi artisti. Io mi ricordo quando avevo 14 anni andavamo in questo posto che si chiama Il Paese dei Mostri, che era, sì, a Ciampino, sì, ed era un locale dove fondamentalmente facevano neanche le serate, i pomeriggi rap, perché a quei tempi neanche c'erano le serate. E io, cavolo, vedevo Jamie Tights arrivare vestito fichissimo, crederci tanto quanto ci crede adesso nel palazzetto, e questa è stata una delle cose che comunque mi ha ispirato di più, cioè vedere un ragazzo di Roma come me fare quello che avrei voluto fare io, farlo così bene, crederci così tanto, penso sia stato fondamentale. Ma poi come Jam ho proprio dei ricordi di questa città che mi hanno fatto dire io voglio essere così. Mi ricordo pure Primo dei Corveleno, se mi chiedi chi è il più forte live, per me Primo è tra i più forti, e ho questo ricordo sempre in questi locali brutti e piccoli, però allo Zoo Bar pure, che è questo locale un po' piccolo, e c'era Primo che si rappava queste strofe contro luce, lui che batteva con la colonna, col microfono, col filo a tempo così, e quindi ho detto voglio fare questa cosa, la voglio fare energica come la fanno loro.
Mamma mia,
poi mia
in quel periodo ero un ragazzino anch'io, e ad esempio Primo, Corveleno, che facevano parte della scena romana, io invece vedevo solo, ascoltavo più che altro perché sentivo vicino alla scena milanese, certo, essendo di qui. Però quell'immaginario lì era fortissimo, cioè loro lo spingevano, certo, lo spingevano fortissimo, insomma, è roba forte. Poi ogni città la sua, quando era venuto invece Carbleva, appunto mi raccontava di quanto potesse essere anche ispirante o ispirazionale, si dice così. Cioè vivi in una città dove ti giri, beh, c'è una roba incredibile da vedere.
È un set,
cioè,
di un cinema.
È una roba da quel punto di vista. Però c'è anche dei limiti, immagino.
Dei limiti giganteschi. Comunque Milano, io allo stesso tempo quando vengo a Milano in una settimana faccio quello che avrei fatto oggettivamente in un anno e mezzo, perché è una città innanzitutto più piccola, ma che funziona molto meglio, gestita molto meglio, curata molto di più, e ci sono una densità proprio a livello di persone che fanno il mio lavoro, ma in generale poi... Sì. In tutti gli altri ambiti, che rende molto più facile farlo comunque. Roma sicuramente non è una città che sfrutta tutto il potenziale che ha, assolutamente, è vittima di se stessa oggettivamente.
Chiaro, sono delle cose un po' più complicate.
Roma dovrebbe avere 4 sindaci.
Uno per ogni...
sì, assolutamente, perché Roma Sud e Roma Nord sono due mondi diversi, come Roma Ovest e Roma Est. È impensabile che una sola persona possa gestire uno spazio così grande, così articolato, così complesso.
Diventa un casino. Invece, per quanto riguarda l'album nuovo, ovviamente c'è stato anche il lavorare con dei produttori nuovi.
Sì.
Cioè, anche con nomi importanti, insomma, tra i producer. Come è stato rapportarti con loro? Cioè, tu mi hai sempre dato l'idea di uno che comunque si è fatto molto da solo. Mm-hmm. Cioè, di quelli che si sono dati una possibilità da soli. E il rap in realtà è il genere dove questa cosa succede forse anche di più, però in particolare, insomma, ci sono tante situazioni dove arrivi a un certo punto che ci manca che ti fai anche tu gli applausi alla fine e hai fatto proprio tutto il... Però cacchio, è la cosa che ti permette di arrivare magari adesso a fare un album come quello che stai facendo e poi ti aiuta a rapportarti forse anche poi con dei produttori importanti che hanno più rispetto per quello che sei e per quello che hai fatto.
Certo, guarda, hai raccontato molto bene il concetto. Cioè, io ho fatto sempre tutto da solo, ma a un certo punto questo stare da solo stava diventando un po' un limite, perché comunque a un certo punto semini quello che raccogli, e quindi se tu stai sempre da solo le persone poi non ti si avvicinano, cioè pensano che comunque tu non voglia avere a che fare con loro, e questa cosa però mi stavo rendendo conto che stava diventando un limite. È come se un po' il mio carattere stesse influenzando negativamente il mio percorso artistico, che è la grande guerra che vivo dentro di me e cerco di mantenere questo equilibrio. Il fatto di lavorare con dei nuovi produttori è stato un po' una sfida inizialmente, perché io ho sempre fatto le cose fondamentalmente con sempre gli stessi miei produttori, miei amici, era così che lavoravamo. Però ti dico che c'è stata una sorta di battesimo di fuoco, cioè proprio mi sono fatto una giornata in studio dove venivano 5-6 produttori e con tutti loro ho sempre creato qualcosa da subito bene, quindi ho rotto da subito quel muro della paura di dire chissà se troviamo un modo di comunicare, chissà se esce un pezzo figo, chissà se invece sbagliamo, ci prendiamo male. Devo dire che è andata molto bene con tutti, perché poi alla fine ci scordiamo che, cioè, pensiamo tutti, soprattutto quelli della mia età, siamo tutti ragazzi, per quanto diversi, generi, siamo tutti ragazzi che vogliono fare musica, no? È come se fossimo andati tutti nella stessa scuola, perché negli anni si faceva quello, quelli erano i rapper, abbiamo ascoltato tutti le stesse cose, ed è figo riscontrare questa cosa, cioè che poi quando si è in studio si parla, ci si confronta e alla
fine parla la stessa lingua.
Si parla la stessa lingua, ci conosciamo, abbiamo lo stesso background musicale, gli stessi gusti ed è figo.
Ma come funziona quando devi fare un album come questo, che comunque per te è importante, credo, per più fattori? Uno, perché è un disco che fai con un nuovo percorso, con tutta una cosa nuova, però è anche un legame a qualcosa che hai fatto prima, perché è una terza parte, insomma, certo, racconta ancora la parte di un progetto che hai iniziato prima. Come ti approcci tu? Cioè, come si inizia? Come si parla? Ok, devo fare il prossimo disco. Sento i produttori, mi propongono dei produttori, ho già delle cose che ho scritto. Cioè, proprio come si fa un disco in questo momento della tua vita?
È un discorso di... deve partire tutto da una sensazione che hai dentro. Io faccio una differenza tra il disco ufficiale e The Illest, appunto questa saga, che la cosa figa è che il primo volume era un mixtape, il secondo uno street album. Questo non ti dico che è un album, però sta evolvendo. Okay. È per questo che anche che cambia il font, diventa più grande a livello di collaborazioni e di cose.
E giusto perché magari ci segue qualcuno e non sa, cioè, che differenza c'è tra un album e un mixtape? Cioè, tra un album vero e proprio?
Diciamo che la definizione americana di mixtape, per come viene inteso realmente, è un disco che viene fatto in pochissimo tempo, dove si prendono le basi di altri, ci si scrivono delle strofe ed è uno sfoggio principalmente di tecnica, skills, cioè non è che si punta molto al contenuto, non è che punti a raccontare qualcosa, scrivi semplicemente delle hit, ti diverti in studio, è un approccio molto più sportivo rispetto a quello che è un disco ufficiale. Io l'ho deciso di chiamare mixtape perché comunque è stato un po' scritto con quell'approccio lì, poi ovviamente non è la stessa cosa, cioè sono due cose completamente diverse, però mi viene facile spiegarlo rispetto a quelli che sono i miei dischi ufficiali, dove è come se io fossi un treno che viaggia, che va dal punto A al punto B, quindi sono su delle rotaie, porto quel concetto, lo porto per tutti i dischi e cerco di raccontarlo sempre in quella direzione lì. il mixtape dei Illest, comunque è come se io andassi in tutte direzioni diverse, ma poi ritorno sempre allo stesso punto, perché è come se esplorassi e poi ritornassi però dove devo essere, perché comunque io sono un artista, ho bisogno di stare in studio, ho bisogno di provare, ho bisogno di sperimentare, ho bisogno di vedere la gente come reagisce ai miei dischi, alla mia musica, e quello è quello spazio in cui mi prendo, dove un po' folle, un po' mi diverto, un po' sperimento, un po' faccio al meglio quello che posso fare, e cambiando tutte quante, avendo tutte queste possibilità di lavorare con questi produttori, avendo tutte queste influenze diverse, non sentivo che fosse il momento di fare un disco ufficiale dove rapportavo dove racchiudevo tutto in un solo concetto, no? Avevo troppi stimoli, troppi colori intorno a me, per cui sai che c'è, te li racconto tutti, faccio degli Illest volume 3.
Cioè ogni traccia comunque è staccata a suo modo dalle altre,
in un certo,
no?
Senso sì, in un certo senso sì.
E comunque non è così anche il mercato discografico in generale ormai? In generale,
ma quello... dipende poi.
Cioè, tu, comunque, nella tua esperienza, pur essendo giovane, ormai è un po' di anni che sei nel gioco e hai visto come sono cambiate le cose? Cioè, ci fai caso, guardi, sono delle robe che ti mandano in sbattimento?
No, perché guarda, io non potrei fare altro che me stesso, non potrei fare altro, cioè non posso mettermi a seguire quelle che sono le dinamiche del mercato, perché non sarei credibile, non sarei capace, quindi cerco solo di fare al meglio quello che posso fare, che so che comunque è corretto, capito? Mm-hmm. Anche se non ha la viralità del ragazzino, non ho 850 miliardi di dischi platino sul muro, comunque sono sempre qua col pubblico che cresce sempre di più, credo in quello che sto facendo, so che il mio è anche proprio un percorso più lungo rispetto a quelli di altri ragazzi, l'ho sempre saputo, l'ho sempre messo in conto, sto proseguendo, sono felice così, proprio come, non ti dico che come se avessi il paraocchi, cioè ovviamente mi guardo intorno, ma non ho mai sentito la pressione delle persone intorno che hanno più successo di me o cose del genere.
No, anche perché poi nel tuo discorso lo capisco molto, lo sento, poi io lo vedo anche in altri settori, banalmente anche nel mio. A volte adesso c'è l'illusione che in un attimo magari fai dei numeri pazzeschi, però dopo poco tempo non esisti più, e invece è una maratona sta gara qui, non è,
certo.
non sono i 100 metri.
E
cioè,
anzi, appunto,
è lunga.
Io ti dico che il vantaggio magari dei ragazzi come me di essere un po' più grandi, di essere cresciuti in un'era che comunque poi sembra un discorso del cazzo da boomer, però ai social, no, oggettivamente... Penso non deve essere facile per un ragazzino di oggi di 14-15 anni vedere che il tuo amico diventa famoso su TikTok, quello c'ha più like di te, perché comunque sono tutte soddisfazioni effimere che ti fanno sentire inappagato, inadeguato rispetto agli altri, mentre noi non avevamo niente, sapevamo solo che dovevamo andare in studio e impegnarci 100 volte più degli altri perché non c'era niente, quindi o l'avremmo fatto al meglio che si doveva,
certo,
fare, oppure
non si
faceva niente. Oppure non si faceva perché non avevi neanche la possibilità di avere un riscontro piccolo.
Okay.
Cioè, o lo fai bene e questa cosa si smuove, oppure manco i like ti mettono.
Certo, questa roba qui è importante. Tu, proprio al netto di questo discorso, secondo te qual è il tuo posto nella scena oggi di questa musica?
Ma non lo so, penso comunque di cominciare a essere considerato come un rapper tecnico bravo, ma che ha anche comunque le sue cose da dire. E poi guarda, soprattutto io penso sempre ai dischi dopo, cioè adesso di come sono collocato non lo so, spero di ottenere in futuro sempre di più considerazione da parte degli altri artisti, fare sempre più concerti, essere sempre più presente e considerato come un grande artista, ma per grande artista non intendo bravo, per carità, intendo come uno che fa questa cosa perché gli piace tantissimo e lo fa perché vive di questo.
Beh, mi sembra di capire che comunque la credibilità sia un aspetto abbastanza importante per te.
Ma la credibilità è soprattutto la sincerità, essere te stessi, no? A me spesso mi chiedono, ma un ragazzo cosa gli serve per fare rap? Guarda, è una risposta banale, però devi essere originale, e per essere originale devi essere te stesso. Cioè, se tu sei in un momento della tua vita dove ti senti uno sfigato e le cose ti stanno andando, racconta quello nel disco. Non tingerti i capelli e metterti quattro collane finte e fingere di fare quello che fanno gli altri, perché il rap è un genere che premia tantissimo la personalità, più quello che dici. La gente se ne accorge se sei vero, falso, se stai mentendo. Quindi sii sempre sincero, perché poi vedrai che creerai dei presupposti per migliorarti.
Ok, ma questo è un consiglio incredibile, nel senso non è banale. Molti oggi invece i ragazzi mi sembra che partano scimmiottando qualcosa che già esiste.
Sì, perché cioè, non è facile comunque mettersi in gioco al 100%, cioè è più facile essere gli altri che essere se stessi, certe volte, quindi me ne, lo comprendo, però... Boh, il mio invito a chi fa rap, raccontate quello che siete, a prescindere da come, cioè non giudicatevi, anzi siate sinceri con voi stessi e le cose cambieranno sicuramente.
Prima parlavi degli altri colleghi, eccetera, c'è stato qualche attestato di stima in questi anni che ti ha colpito particolarmente da parte di qualcuno? ti è capitato?
Beh, qualche soddisfazione sicuramente. Io mi ricordo, avevo citato Bassi Maestro in un pezzo, e lui 2 ore dopo che uscì mi scrisse: oh, grazie per la cheat, così. Per me fu un momento incredibile, perché poi Bassi è stato fondamentale per il, cioè, io la prima canzone rap italiana che ho sentito era una canzone di Bassi, che aveva un titolo, certo, con una, vabbè, non so se lo posso dire.
Sai, no.
Sick, sì, la versione quella senza fibra, ok?
Sì, 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 sì.
Io, cazzo, avevo 11-12 anni, così, mettono in play questo pezzo, vengo travolto da questo mondo e dico, ma, cioè, non avevo la, cioè, per me era impensabile che esistesse un genere dove sentire questo ragazzo così incazzato che diceva tutte queste cose, queste parolacce. Ho detto, wow, che cos'è questa cosa? Voglio capirne di più. E veramente da quello è stato come un seme attraverso il quale poi ho costruito tutta la mia cultura hip hop. Quindi senza Bassi forse non saprei cosa.
Beh, cazzo, infatti a me ad esempio ha fatto molto piacere vedere che nell'ultimo album di Gue c'è stata la presenza di Bassi molto molto importante, e che anche lui ovviamente non dico che non abbia mai, però stia ritrovando di nuovo quello status legend che gli spetta, perché nel senso è stato veramente, anche nel mio caso come nel tuo, è stato uno dei primi, che una delle prime cose che avevo ascoltato, quei video che passavano, che ti scaricavi, era una roba.
Bassi meriterebbe molto di più di quello che ha oggettivamente, sono contento, insomma,
però adesso secondo me
si toglierà qualche soddisfazione
anche quella roba. Di cosa ne pensi delle cose nuove che escono, ad esempio dell'album di Gue, o ci sono altri artisti che ascolti o che ti piacciono?
Beh, il disco di Gue penso sia una cosa importantissima, per comunque proprio per il rap, cioè sia veramente importante che ci sono degli artisti che appunto fanno ancora dei dischi che vanno al di là di quelle che sono le richieste del mercato, e ti dimostrano appunto che se lo fai bene, se lo fai perché ci credi, se lo fai perché ti piace, nonostante sia una cosa, non ti voglio dire anacronistica, perché poi è un disco incredibile che suonerebbe bene sempre, però va al di là, è lontano da quelle che sono le sonorità.
Infatti lui proprio qui diceva, è un disco rap che ha fatto numeri da disco pop.
Capito?
Quindi è una cosa.
Quindi, però perché ti è arrivato, penso sia proprio arrivata l'intenzione di Gue Pequeno, di artista che si è messo in studio con Bassi Maestro, di un progetto fatto per amore della musica.
Ma questo secondo te succede anche perché dall'altra parte invece, o dalle altre parti, quella roba lì inizia a mancare, cioè la gente si è un po' stufata della mancanza di questa cosa qui rispetto ad altri dischi o altri artisti?
Ma guarda, questo non lo so, perché comunque anche fare, tra virgolette, musica, cioè non è che uno per forza deve fare il disco pesantone o col concept dietro, quindi non mi sentirei di giudicare la musica degli altri. Certo è che comunque c'è una differenza tra ascoltare e sentire, certe canzoni vengono solo sentite in sottofondo, servono proprio a accompagnarti in dei momenti di distrazione. Quando poi però uno fa un disco pensato, con un progetto, con un'idea dietro, sicuramente arriva di più.
Certo, e tu prima parlavi di quando hai sentito Bassi la prima volta, che era uno incazzato, che raccontava che faceva. Cioè, secondo te per fare questo genere bisogna essere incazzati?
Ma il rap per me è il genere che ti permette di essere il più diretto possibile, quindi se hai un sentimento forte è sicuramente una strada da percorrere. No, non bisogna essere per forza incazzati, però ti aiuta tanto, sì, sicuramente.
Cioè, bisogna avere qualcosa da dire.
Bisogna avere qualcosa da dire, poi che tu ci metta energia, rabbia o quello che è, non è importante, però ti permette sicuramente di sputare proprio, sì, fuori quello che hai dentro.
E a livello di altre passioni, oltre alla musica, che mi sembra che prenda un bel 80-90% certo, del tuo interesse, cioè.
Ma a me piace, mi piace l'arte in generale, comunque il mondo della pittura, così lo seguo un po', e poi mi piace molto fare.
Segui o fai anche?
Seguo, sto iniziando a fare, però non mi far dire, okay, cose, sto iniziando, sono una pippa.
No, vabbè.
No, scherzo. Però.
Poi l'arte non si può giudicare, cioè se tu fai una roba.
Mi piace,
è la
diciamo okay, che mi piace.
Okay.
E poi mi piace molto lo sport a me, che comunque è un altro aspetto della mia vita. Pratico molti sport. Io ho un motto, cioè che è più passione che talento per quanto riguarda gli sport, perché ci sono delle cose che ho fatto talmente tanto, tipo lo skateboard, sì, per quanto l'ho amato, per quanto tempo ci ho dedicato, dovrei essere un pro skater, ma sono il più scarso di tutti. Però bello, lo amo come se fossi fortissimo, quindi cioè, prendo questo dallo sport, proprio il fatto di divertirmi nonostante comunque non sia un professionista nelle cose.
Ma skate
faccio,
proprio che vai in giro con lo skate per la città?
Sì, adesso non ho.
Beh,
più.
Roma poi non è facilissimo girare con lo skate. Assolutamente,
neanche in bicicletta.
Sì, cioè non è, diciamo, non è Orange County o
no,
o
no,
Venice
no,
Beach.
da Pischello sicuramente di più, avevo più tempo da certo. dedicargli. Adesso cerco proprio anche proprio di ritagliarmi degli spazi apposta. A me piace molto andare sullo snowboard, quindi okay. proprio l'idea di staccare, approfittare di una settimana, fare quella settimana di sport, così divertimento con gli amici, è un momento sacro della sì. mia vita, sacro.
E quando sei in giro che rapporto hai con la gente? Nel senso, ti capita spesso che di avere interazioni con chi ti segue, con chi ti ascolta, con... Cioè, come ti ricordi qualche caso particolare di quando sei in giro per i fatti tuoi, diciamo?
Ma guarda, alla fine devo dire, ho sempre avuto molto rispetto da parte dei miei fan. Poi io penso che tutto si possa fare nella vita se lo chiedi con educazione. Certo, magari ci sono state delle volte, che ne so, stai in un negozio e è mattina, non hai fatto colazione, ti stai provando delle cose, non ti piacciono e vedi quello che ti fa la foto, cioè ti viene da dire cazzo, però cioè, sono una persona tranquilla, puoi dirmi, possiamo chiedimelo. Parlare, capito? Sì, possiamo sì, parlare sì, che è sì. molto più interessante di una foto, ovviamente ti capita anche quello, però devo dire che sono più le volte che mi tolgo delle soddisfazioni, mi sono successe delle cose molto fighe oggettivamente, ti senti anche importante per certe persone, che non è una cosa scontata.
No, però io credo anche nella musica, come in tante altre cose, che poi il tuo pubblico te lo fai tu, nel senso ti seguono persone che in qualche modo sono coerenti anche col tuo modo di, certo. di vivere, di intendere certo. la vita.
Soprattutto per un rap come lo faccio
sì.
io. Che
poi
comunque...
però a volte può succedere che magari la fetta di pubblico si allarga talmente tanto che poi a quel punto tu non hai più controllo, diventi conosciuto.
Sì, però non, guarda, me lo auguro, ma non penso che di diventare quel, cioè non lo so.
Quelle, ma può succedere,
è, per carità, speriamo, però è
cioè, quella, se per è... dire, adesso te la butto lì, un giorno vai a Sanremo che non è più una cosa impossibile,
certo, certo,
per
certo.
il genere musicale, per tutto, tipo, tu, è una roba che tu ti sei mai messo nella tua testa, un
ma
pensiero,
per il momento
cosa...
non è nella mia non visione, è nella tua... okay. non è nella mia visione,
però per succede quella roba lì e poi improvvisamente anche la casalinga, dico la casalinga per dire proprio un estremo, comunque una signora o un signore di una certa età magari ti viene a conoscere, no? Lì cambiano un po' le...
Lì cambia tantissimo.
E lì diventa poi difficile riuscire a bilanciare quello che vuoi raccontare sì. tu con quello che poi può diventare il pubblico nuovo, no?
Sì, ma più che altro penso diventi difficile anche comportarsi sempre al 100% con tutte le persone che ti fermano, perché comunque sì. non sai più a chi dare i resti, quando comunque hai quel tipo di fama che ti conosce dal genitore al bambino di 9 anni al ragazzo universitario, cioè è difficile oggettivamente, è una cosa che ne risente un po'
Chiaro.
La tua vita, no?
Sì.
Io penso bisogna sempre fare una distinzione tra fama e successo. Nel discorso di fama, per me la fama non c'è nessuna accezione positiva, la fama è solo chiederti la foto in qualsiasi momento che tu sia al ristorante. Il successo è una cosa molto più bella, perché il successo significa che tu sei arrivato a tantissime persone, che tantissime persone ti conoscono, quindi concettualmente è più bello, però c'è la fama come controparte che...
Beh, bella sta distinzione.
Cioè, poi per carità, è proprio a me fa solo che piacere se mi ferma un ragazzo. A
no,
me
certo.
succede spessissimo, poi sempre di più oggettivamente, questo va detto, che molti ragazzi ti fermano e ti guardano, non voglio la foto, ti voglio solo dire
beh, che figata.
Grande, figo. Ah, lì dici, cazzo, che bello, bellissimo.
Cioè, non perché non vuoi fare la foto, ma perché
no, ma
è
perché,
più forte, non è una collezione di figurine, ma
esatto,
è...
e tu comunque poi quando fai la foto ti senti un po' deumanizzato,
sì.
ti senti un manichino usato come un cartone, un personaggio che lì, mentre comunque se mi dici due cose su delle rime, cioè ci rimango, mi fa è bellissimo, mi fa piacere.
Cazzo. E tu ti sei nella tua testa, tu ragioni con delle visioni, non so, fra 5 anni io mi piacerebbe essere qui a fare questa cosa, fra 10 mi immagino così.
E ragiono sull'onda lunga oggettivamente, non sono uno che si pone degli obiettivi a stretto giro, perché comunque, come diciamo prima, proprio dal mio percorso ho sempre saputo che ci avrei messo un po' di più, che è tendo sempre a guardare il quadro più grande, non il dettaglio,
sì.
il quadro completo fondamentalmente, mi aiuta tantissimo a costruire un percorso, perché comunque facciamo un lavoro dove non sempre ottieni i risultati, cioè comunque quando esce il disco è un momento super attivo, però paradossalmente dopo 6 mesi cominciano ad arrivare delle soddisfazioni molto grosse o comincia a muoversi qualcosa di effettivo che porta dei cambiamenti, quindi... questo lavoro mi ha anche insegnato, cioè non me l'ha insegnato perché non l'ho imparato, però sono paziente, attendo,
sì,
capito, so attendere.
Vedere cosa succede.
Sì.
E di queste delle tracce dell'album nuovo, ce n'è qualcuna a cui sei già più affezionato delle altre? So che sono Domande, sono tutti figli tuoi, eccetera,
no,
eccetera,
no,
però...
Certo. Ma guarda, ce n'è una in particolare, si chiama Le chiavi di casa, che è un brano che ho scritto per mio padre. Ed è particolare perché, dicevo, è più facile, è stato più facile scriverlo che farglielo sentire, no? In un certo
Sì.
senso, perché forse non ci eravamo mai parlati io e mio padre così. Però, non lo so, è come se avessi chiuso un cerchio, ci tenevo a dirgli delle cose. A un certo punto cresci e ti rendi conto che i tuoi genitori non sono più mamma e papà, ma sono tua madre e tuo padre, due persone che hanno affrontato un sacco di difficoltà, le stesse tue, ma allo stesso tempo loro avevano dei figli, e quindi impari anche proprio a starci meglio fondamentalmente. Io ci tenevo a dirgli queste cose, a fargli capire quanto quel suo senso di responsabilità, vedere lui impegnarsi così tanto nelle cose che faceva, se faccio bene quello che faccio è perché l'ho visto fare a lui.
Questa è una gran figata, nel senso riuscire a trovare anche un momento della propria vita, della carriera, per riuscire a fare questo tipo di riflessione,
Sì,
no? Su un
sì, sì,
pezzo poi, cazzo,
sì, sì.
diventa importante. Restando in famiglia, Edo ti dà mai consigli? Appunto.
Ma io e Edo siamo persone differenti, però allo stesso tempo, sai, certi tipi di arte, no? Che sia comunque. Cioè, la scrittura è un legame per entrambi. Comunque lui scrive, che siano battute o che siano rime, comunque stiamo scrivendo. Quindi ci sono delle affinità tantissime. In realtà, per quanto siamo diversi, ci troviamo molto spesso bene a parlare. Se abbiamo delle difficoltà, dei dubbi, è figo comunque avere una persona
Ok.
con la quale ti può comprendere da un certo punto di vista artistico. Perché io penso, una cosa che magari ho sempre un po' subito negli anni è che fai questa cosa che sei il solo a farla, quindi è figo per carità, perché magari i tuoi amici comunque pensano sia figo, ma sei solo. Quindi mi ricordo che cazzo ne so, che c'era il periodo dell'università, tutti i miei amici si vedevano, a un certo punto tutti iniziavano a confrontarsi, chi aveva un problema con un esame, chi. E io non, cioè, non sapevo raccontargli i miei problemi perché magari dovevo fare un ritornello e non mi veniva bene. Era una cosa che comunque un po' ti faceva sentire solo. Avere delle persone vicino con le quali puoi confrontarti ti aiuta
Ma
tantissimo.
ti ricordi qualcosa in particolare che ti ha mai detto? Qualche consiglio, che ne so, anche sul palco, sul come stare sul palco,
Allora,
no?
lui, siccome fa il comico, loro sono molto più. Devono stare molto più attenti, sai, in questo periodo. Cioè,
Certo, a quello
giustamente,
che
dire certe.
dicono.
Allora, ogni tanto gli chiedo: ma secondo te questa cosa la posso dire? Troppo
O è
grave.
troppo,
E
o
me
è
le boccia
troppo.
tutte.
Sì, cazzo, se te boccia anche lui, vuol dire che era veramente
Lo so,
pesante.
purtroppo.
E tu a lui invece gli dai mai dei consigli?
Ma sì, magari finito lo spettacolo,
Sì, eh.
comunque se ho qualcosa da dirgli gliela dico, ma però allo stesso tempo lo lascio fare, è un professionista anche lui, tantissimo più di me, quindi.
Cioè, ma ca canta, lo becchi che canta le tue canzoni? Però
No, 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 quello
sarebbe
no,
bello
quello
quel
no,
momento.
quello
Beh, lo fa senza che te ne
no. Magari
accorgi.
sì, magari
Sì.
sì.
Tra l'altro c'è quest'altra cosa che in qualche modo un po' ci lega, restando persone in comune. Tu credo che sia rimasto ad oggi, credo, l'unica persona che ha fatto un feat con Ultimo, con Nicolò.
Uno dei pochi,
Sei rimasto
penso.
l'unico,
Uno dei
cioè
pochi.
l'unico praticamente, perché poi lui, insomma, nel suo percorso, nella sua carriera non l'ha più fatta. Ti ricordi
Ho avuto
com'è
questa
andata
fortuna.
questa cosa? Ricordo tra l'altro ad uno, forse che io, insomma, questo rapporto con Nick molto bello, a uno dei primi, il primo concerto in assoluto, oppure ero andato, insomma, in uno ho visto anche te, non mi ricordo in quale,
Probabile,
forse
sì.
a Milano tu eri venuto al Fabric, qualcosa può
Era,
essere?
sì, era probabile. Guarda, ne ho
Forse era.
fatti un paio perché poi non so anche altre volte, però Milano Fabric
Ok. Lì
c'ero.
cioè, come funziona? C'è un rapporto tra di voi che continua,
Sì,
che.
assolutamente. Capita che ci sentiamo. Vabbè, Nick è un mito. Cioè, sono legatissimo a quella storia, ma perché cioè, sento che lui, non lo so, c'è stato uno scambio di boh, non lo so, non ti dico di. Non saprei neanche come definirlo, però è un bel momento.
Beh.
Cioè, lui piaceva tantissimo quel brano, che era un brano che io avevo scritto col mio ritornello, uscito e tutto quanto. Lui piaceva tantissimo e nella maniera più naturale è nata l'idea di farlo acustico, facendogli cantare a lui il ritornello.
Ritornello.
L'abbiamo fatto, è piaciuto molto e lui nella maniera più genuina mi ha comunque dato questa possibilità, che non è una cosa scontata, di suonarlo in dei posti incredibili al suo concerto. Sono stato allo stadio, è la prima volta che ho suonato nei palazzetti, era con Nick, cioè, quindi lui è stato un mito oggettivamente da quel punto di vista. È una
Beh,
bella
figo.
storia,
No, bello anche
sì.
che, insomma, cioè, ho
Cioè, sono
notato.
quelle cose che sì, riguarda la musica per carità, però va oltre, capito? Dici,
Beh,
cavolo,
sì.
comunque. mi sta dando il suo spazio, la sua visibilità per un brano che comunque nasceva come mio, non è una cosa da poco, lo fa in una maniera super naturale perché gli piace il brano, sai, in questo mondo fatto di rapporti lavorativi dove c'è sempre un tornaconto, comunque vedere un gesto così ti fa effetto.
Molto bello, no, è molto bello e mi ritorna, nel senso che insomma fa parte anche, è un'altra persona che ho visto magari proprio crescere, siamo cresciuti insieme su alcune cose e che comunque ha delle cose che lo tengono comunque la persona che è sempre stata.
Certo.
Credo nel suo caso le persone intorno a lui, un certo modo di vedere la vita, eccetera. Nel tuo caso, nel tuo percorso, quali sono i tuoi punti fissi che ti fanno star tranquillo che resterai sempre la persona che sei?
Ma so che comunque penso che gli amici siano la cosa più importante che hai. Io ho la fortuna, io ho iniziato proprio il mio primo disco usciva sotto forma di un gruppo, ci chiamavamo Il Movement. Io, Matteo e Massimo, io Yoshimitsu e Nixik. Non lavoriamo più tuttora la musica insieme, ma lo stesso tempo il progetto è sempre curato da noi tre, quindi questa è la mia fortuna, cioè sono grato di
comunque
avere degli
punti,
amici,
delle costanti,
sì,
nella
delle
tua
costanti
vita,
che comunque fanno parte del mio passato, del mio presente, e sono sicuro che faranno parte del mio futuro.
Ok, e il rapporto invece col produttore in generale, ad esempio adesso cito Second Roof, mm-hmm, con cui hai lavorato sull'ultimo album, eccetera, come funziona nel tuo caso quella roba lì? Cioè lui ti manda un beat, tu capisci cosa farci o ci si lavora dall'inizio?
Ma il processo creativo può essere vario, nel senso può partire da un'idea mia che magari non c'è il beat, non c'è nulla, però so che voglio fare quel tipo di brano e quindi individui il produttore che ha quelle sonorità che pensi possano essere più adatte, mm-hmm, quindi gli spieghi e si fa da zero. Altre volte quando sei in session è come se girassero proprio dei flussi di energia all'interno dello studio, quindi magari si inizia a fare qualcosa, poi però si stoppa. Mi ricordo una volta ero studio con Andri, The Hitmaker, stavamo facendo un beat e lui stoppa, però dice aspetta ti faccio sentire questo, mette in play e andava perfetto una strofa che avevo scritto 2 giorni prima su un altro beat, quindi in realtà varia tantissimo. Può nascere in qualsiasi momento, devi essere tu recettivo in qualsiasi istante.
In quel caso lì poi quando arriva, non dico che si crea tutto da solo, però è...
Eh sì, poi ci sono quei brani dove, cioè ovviamente i brani che prendono vita meglio prima sono quelli dove tu hai già in mente tutto, cioè sei come illuminato, quel giorno sai che quel brano si chiamerà così, vuoi parlare di quello, vuoi che il beat richiami quelle sonorità, allora quelli sono quei brani dove, anche se non l'hai scritto, anche se non sai di cosa parlerai, ma hai solo un concetto in testa, è come se fosse dentro di te e viene fuori.
Tu dissing strani, robe, non ne hai mai avute nel tuo percorso?
No.
Sei sempre fatti i fatti tuoi?
Sì, qualche scazzo così, ma è normale, insomma, niente di...
Di eclatante, sì. Niente di... No, però insomma, mi sembri molto a fuoco sulle cose che vuoi fare, su quello che vuoi... Su quello che vuoi essere sostanzialmente, no? Una roba di questo genere. Il tuo rapporto con i social invece com'è?
Ma abbastanza normale, cioè cerco di essere vero anche lì, quindi di non sforzarmi, di non cadere in quelle pressioni inutili veramente, di sentirsi sempre presente, sì, che uno poi le sente comunque per quanto non ci pensi, però cerco di essere vero anche lì e quindi se ho dei periodi miei in cui comunque non vedo nessuno, perché non vedo nessuno, non metto neanche
non
le storie,
niente.
Cerco di essere coerente, capito? Sì. Perché non, discorso di prima, non potrei assolutamente fingere, non potrei mettere un qualcosa che non mi rappresenta, questo.
E mostro arriva da?
Il nome? Mm-hmm. Ma il nome perché quando ero, cioè diciamo la storia è questa, facevo break dance da ragazzino, avevamo un gruppo di amici, così ero bravino, e un tipo decide di chiamarmi Mostro, ma non è tanto per le qualità, era proprio perché lui era fuori di testa e mi indicò, dice da
mostro.
Oggi ti chiamo Mostro.
Perché parlava così, sì. Era giovanotti, incredibile questa persona nostra, scherzando.
Poi quel bambino era
quel bambino oggi è Barack Obama, sai quei meme assurdi.
Esatto.
E quindi parte tutto da lì sostanzialmente.
Parte tutto da lì, poi...
Ma ci pensi mai quando tu dici ok adesso io mi chiamo Mostro, poi un giorno, non so, andrò da qualche parte, farò un nuovo album, cosa ne è, io sarò sempre Mostro.
Guarda, ci ho pensato un po' di anni fa, mi era venuto un po' sto pensiero, comunque però forse il nome mio, cioè non ci avevo mai fatto caso, perché poi per
è
me...
È chiaro, no, in quel momento era quello.
Però sai, dicevo, forse il nome mio influenza un po', poi a un certo punto dici no, non lo so, penso la cosa figa sia proprio andare oltre al nome,
certo,
no?
Anzi, magari incuriosisce, perché
nome,
questo
sì,
è Mostro.
Comunque, cioè il senso di Mostro è... che è una, cioè può essere un mostro di bravura,
chiaro,
un mostro
chiaro,
di
chiaro,
cattiveria,
chiaro.
Quello che ti pare, insomma.
Quindi
è un termine forte, come è forte la mia musica.
E come spaccherà senz'altro. Mostro, è stato un grande piacere fare questa chiacchierata
mille.
Con te, perché insomma sei tra quegli artisti, secondo me, forti adesso e che saranno forti anche domani, proprio per quel discorso di... Cioè è bello vedere che un percorso... Cioè, chi ti scoprirà, ad esempio, oggi, perché magari si allargherà al pubblico, perché hai fatto... Perché magari c'è questo album nuovo, eccetera, però scopre una storia dietro. Cioè, scopre un mondo, hai tutta
certo.
una roba per cui poi tu sei pronto per continuare a dire la tua alla grande. Quindi... Ah, un'ultima cosa, il mondo dei live. So che ne hai parlato in Kashmir, però più che altro come pensi di affrontarlo da adesso in poi? Ci saranno delle cose, come lo vivi tu quel momento?
Guarda, stiamo strutturando ancora a livello tecnico tutto quanto il tour, però il live ovviamente è la massima espressione di quella che è la mia musica, è il momento che giustamente qualsiasi
Chiaro.
Artista attende.
Però quella è proprio la prova del 9, perché tutti quei numeri di cui parlavi prima,
certo.
eccetera, restano lì. La verità per un artista, come nel tuo caso, è quando vai sul palco,
sì.
cosa succede? La gente viene, nel tuo caso riempie, fa... E qual è la canzone che aspettano di più, il pezzo che aspettano di più per ora?
Guarda, dipende, cioè aspettano, avendo questo dualismo io un po', no? Tra i pezzi soft e i pezzi hard, quando si tratta di quelli hard, Madafaka,
okay.
che infatti anche la facciamo sempre al bis, è tradizione chiudere con
Madafaka, quella che ritorna,
no, proprio okay. per sfondare il locale alla fine, no? E poi fumo ancora, è sicuramente tra quelle più attese, così, però speriamo anche col disco nuovo.
Beh, no, l'idea è quella.
Cioè, ci sono dei brani che mentre li scrivevo dicevo, figo, questo live...
Bravo, c'è anche quel test lì.
Sì.
Che lì poi vedi l'effetto davvero immediato
sì.
sulla gente. Grazie davvero.
Grazie mille,
bocca al lupo per la... Allora, nel frattempo la gente chiuderà e andrà subito a streamare.
Subito.
Andate, pazzesco. Veniamo noi tutti.
Vostri.
Grazie davvero.
Mostra, grazie mille. Let's go.